Storia dei cartoni animati dalle origini ad oggi. L'animazione ha trasformato disegni statici in movimento, evolvendosi da esperimenti ottici ottocenteschi fino alle sofisticate produzioni digitali contemporanee. Un viaggio attraverso tecniche, innovazioni e rivoluzioni creative che hanno definito un'arte in continua metamorfosi. Gli antenati dell'animazione. Giocattoli ottici. Le radici dell'animazione affondano negli esperimenti ottici del XIX secolo, quando scienziati e inventori esploravano la persistenza retinica, il fenomeno per cui l'occhio umano trattiene brevemente un'immagine dopo che questa è scomparsa. Questo principio fisiologico è il fondamento di ogni forma di cinema e animazione. Il taumatropio, inventato nel 1825 da John Ayrton Peres, era un disco con immagini diverse sui due lati. Facendolo ruotare velocemente mediante cordicelle, le due immagini si fondevano creando l'illusione di un'unica scena composta. Un classico esempio mostrava un uccello su un lato e una gabbia sull'altro. In rotazione, l'uccello appariva dentro la gabbia. Il fenachistoscopio, sviluppato indipendentemente nel 1832 da Joseph Plateau in Belgio e Simon von Stampfer in Austria, utilizzava dischi rotanti con sequenze di immagini leggermente diverse osservate attraverso fessure. Ruotando il disco davanti a uno specchio e guardando attraverso le fessure, le immagini si susseguivano creando un movimento fluido. Questo dispositivo dimostrava che una serie di disegni statici poteva ingannare l'occhio generando percezione di movimento continuo. Lo zootropio, perfezionato da William George Horner nel 1834, migliorava il fenachistoscopio eliminando la necessità dello specchio. Un cilindro cavo con fessure verticali conteneva una striscia di carta con sequenze disegnate all'interno. Ruotando il cilindro e osservando attraverso le fessure, le immagini prendevano vita. Questo giocattolo ottimo divenne popolare nei salotti vittoriani, democratizzando l'accesso all'animazione primitiva. Il prassinoscopio e l'avvento del cinema nel 1877, Émile Reynaud inventò il prassinoscopio, che sostituiva le fessure dello zootropio con specchi posizionati al centro del cilindro. Questi specchi riflettevano le immagini eliminando lo sfarfallio causato dalle fessure, producendo animazioni più fluide e luminose. Reynaud sviluppò successivamente il teatro ottico, un sistema di proiezione che permetteva di proiettare su schermo sequenze animate lunghe anche 15 minuti, accompagnate da musica dal vivo. Queste proiezioni pubbliche al Musée Grévin di Parigi, iniziate nel 1892, sono considerate da molti storici le prime vere esibizioni di animazione per un pubblico pagante, precedendo di 3 anni la nascita ufficiale del cinema con i fratelli Lumière. Reynaud disegnava manualmente ogni fotogramma su strisce trasparenti di gelatina, creando narrazioni complete con personaggi ricorrenti. L'invenzione del cinematografo nel 1895 aprì possibilità inedite. Mentre i Lumière documentavano la realtà, altri pionieri compresero che la macchina da presa poteva creare realtà impossibili. Georges Méliès, prestigiatore e cineasta francese, scoprì casualmente il trucco della sostituzione, fermando la ripresa, modificando la scena e riprendendo, gli oggetti apparivano magicamente cambiare o scomparire. Questa tecnica di stop motion divenne fondamentale. Applicata a disegni fotografati fotogramma per fotogramma, nacque l'animazione cinematografica vera e propria. James Stewart Blackton, nel 1906, realizzò Humorous Faces of Funny Faces, considerato uno dei primi film animati, disegnando espressioni facciali su lavagna e fotografandole progressivamente mentre le cancellava e ridisegnava. L'era pionieristica. Winsor McCay e la nascita dell'arte. Winsor McCay, fumettista americano celebre per la striscia Little Nemo in Slumberland, elevò l'animazione da curiosità tecnica ad arte espressiva. Nel 1914 creò Gertie e il dinosauro, un cortometraggio di circa 12 minuti che richiedeva oltre 10.000 disegni eseguiti personalmente su fogli di riso. Gertie non era solo una Sequenza di movimenti ma un personaggio con personalità. MCK interagiva con il dinosauro animato durante proiezioni dal vivo, dando le ordini che Gerty eseguiva, disobbediva giocosamente o commentava con espressioni emotive. Questo pionieristico character animation dimostrava che personaggi disegnati potevano suscitare empatia e connessione emotiva come attori in carne e ossa. La tecnica di MCK era laboriosa. Disegnava ogni fotogramma completamente, inclusi sfondi statici ridisegnati migliaia di volte. Questa ridondanza limitava la produttività, rendendo i progetti estremamente costosi in tempo e denaro. La necessità di efficienza produttiva avrebbe guidato le innovazioni successive. L'invenzione del CEL, rivoluzione produttiva nel 1914, Rohr brevettò la tecnica del CEL, acetato trasparente su cui venivano dipinti i personaggi in movimento. Gli sfondi statici venivano disegnati una sola volta su carta o cartoncino. Sovrapponendo i CEL trasparenti con i personaggi sugli sfondi e fotografandoli insieme, si otteneva il fotogramma completo senza ridisegnare ripetutamente elementi immobili. Questa innovazione ridusse drasticamente il lavoro necessario. Per un'animazione di 10 secondi a 24 fotogrammi al secondo servivano 240 disegni del personaggio ma un solo sfondo. Il risparmio economico e temporale rese possibile la produzione industriale di animazione, trasformandola da artigianato d'autore a industria organizzata. I CEL permettevano inoltre stratificazione complessa. Diversi livelli di acetato potevano essere sovrapposti, uno per il personaggio in primo piano, uno per elementi di medio piano, uno per effetti come pioggia o nebbia. Questa profondità spaziale arricchiva la composizione visiva, simulando tridimensionalità in immagini bidimensionali. La tecnica del CEL dominò l'animazione per oltre 70 anni, fino all'avvento del digitale negli anni 90. Praticamente ogni cartone animato classico, da Disney a Warner Brothers, da Hanna-Barbera agli anime giapponesi, utilizzò acetati dipinti a mano e fotografati con camere multiplane. L'età d'oro di Disney, innovazione tecnica e narrativa. Walt Disney non inventò l'animazione ma la perfezionò industrialmente e artisticamente. Nel 1928, Steamboat Willie introdusse Topolino e, crucialmente, il sonoro sincronizzato. Per la prima volta, movimenti labiali, passi, azioni, erano perfettamente coordinati con dialoghi, musica ed effetti sonori. Questa sincronia trasformava l'esperienza percettiva rendendo i personaggi credibilmente vivi. Disney investì sistematicamente in ricerca e sviluppo. Nel 1932, Flowers and Trees fu il primo cartone animato a colori con il processo Technicolor, che utilizzava tre negativi separati per catturare l'intero spettro cromatico con saturazione e fedeltà superiori ai sistemi precedenti. Il colore non era decorativo ma narrativo, tonalità calde per scene gioiose, fredde per atmosfere minacciose. La camera multiplane, sviluppata nel 1937, rivoluzionò la profondità spaziale. Invece di fotografare tutti i livelli appiattiti insieme, la camera multiplane disponeva sfondi, piani intermedi e primi piani su lastre di vetro separate verticalmente. Muovendo questi piani a velocità differenti durante la ripresa, si otteneva effetto parallasse, elementi vicini scorrevano più velocemente di quelli lontani, simulando movimento tridimensionale della macchina da presa in spazi dipinti. Questo sistema debuttò pienamente in Biancaneve e i Sette Nani, primo lungometraggio animato della storia, rilasciato nel 1937. Il film richiese 3 anni di produzione. 750 artisti, oltre 2 milioni di disegni. Scene come quella di Biancaneve che fugge nella foresta utilizzavano camera multiplane per creare profondità vertiginosa e senso di pericolo immersivo. L'animazione limitata e l'efficienza produttiva produrre animazione completa, dove ogni fotogramma è disegnato ex novo con 24 disegni al secondo, è costoso. Negli anni 50, con l'avvento della televisione che richiedeva volumi produttivi enormi a budget limitati, studi come United Productions of America e poi Hanna-Barbera svilupparono tecniche di animazione limitata. Invece di animare l'intero corpo del personaggio, si animavano solo parti in movimento. Un personaggio che parla poteva avere bocca animata mentre testa, corpo e sfondo restavano statici. Cicli di movimento ripetitivi venivano riutilizzati. Una camminata disegnata in 8 fotogrammi poteva essere loopata indefinitamente. Personaggi visti di profilo evitavano complessità prospettiche. Queste semplificazioni, nate da necessità economiche, svilupparono un'estetica distintiva. Serie come Gli Antenati, i Jetson, Scooby-Doo, adottavano design grafici stilizzati con colori piatti e linee pulite che funzionavano bene con animazione ridotta. IL Focus si spostava su narrazione, dialoghi e character design piuttosto che sulla fluidità del movimento. Questa filosofia influenzò profondamente l'animazione televisiva mondiale. Anime giapponesi degli anni 60 e 70, come Astro Boy di Osamu Tezuka, utilizzavano animazione limitata per ragioni analoghe, sviluppando convenzioni stilistiche proprie come bocche che si aprono a triangolo, linee di velocità, inquadrature statiche con solo bocca animata. L'animazione sperimentale e d'autore parallelamente alla produzione commerciale, artisti esplorarono l'animazione come forma espressiva pura. Norman McLaren, animatore canadese, dipingeva e grattava direttamente sulla pellicola cinematografica, creando cortometraggi astratti dove forme colorate danzavano sincronizzate con musica. Questa tecnica eliminava completamente la fase di disegno e fotografia tradizionali. Jan Vankmajer e i fratelli Quay svilupparono stop motion surreale con oggetti, pupazzi e materiali insoliti. Le loro opere, influenzate da surrealismo e espressionismo, dimostravano che animazione non significava necessariamente personaggi carini e storie lineari, ma poteva esplorare psicologie disturbate, sogni, incubi, filosofia. Animatori come Frederick Beck realizzavano cortometraggi su tematiche ambientali e umanistiche con tecniche di matite colorate su acetato retroilluminato, producendo texture pittoriche calde e organiche. L'uomo che piantava gli alberi vinse l'Oscar nel 1988, dimostrando che animazione contemplativa e lenta poteva competere con blockbuster ad alto budget. Queste esplorazioni espansero i confini concettuali dell'animazione, influenzando generazioni successive di filmmaker che rifiutavano dicotomie tra arte e intrattenimento, tra sperimentazione formale e accessibilità narrativa. La rivoluzione digitale. Dall'analogico al computer gli anni 80 videro i primi esperimenti di computer graphics applicata all'animazione. Tron, film Disney del 1982. Conteneva circa 15 minuti di sequenze completamente generate al computer, una percentuale rivoluzionaria per l'epoca. Sebbene la grafica fosse primitiva con forme geometriche semplici e colori fluorescenti, dimostrava possibilità inedite. I software di animazione 3D richiedevano workstation costosissime e competenze tecniche elevate. Pixar, nata come divisione grafica di Lucasfilm, sviluppò RenderMan, un motore di rendering che permetteva di calcolare illuminazione, ombre, riflessi e texture con realismo fotografico. I corti sperimentali di Pixar come LuxOGR e Tientoe mostravano character animation espressiva in 3D. Nel 1995, Toy Story divenne il primo lungometraggio interamente realizzato in computer grafica 3D. Il film richiedeva 800.000 ore di rendering distribuite su farm di computer. Ogni fotogramma, a seconda della complessità della scena, poteva richiedere da 2 a 15 ore di calcolo. Texture dettagliate, capelli, tessuti, superfici riflettenti, presentavano sfide tecniche enormi. La pipeline produttiva digitale differiva radicalmente da quella tradizionale. Invece di disegnare, Gli artisti modellavano personaggi tridimensionali in software come Maya o 3ds Max, rig artists creavano scheletri virtuali con giunture e controlli che animatori manipolavano per posare i personaggi fotogramma per fotogramma. Lighting artists illuminavano scene virtualmente, texturing artists dipingevano superfici digitali. L'animazione 2D digitale e la composizione mentre Pixar rivoluzionava il 3D. L'animazione 2D tradizionale adottava strumenti digitali. Software come ToonBoom, TV Paint e Retas permettevano di disegnare direttamente su tavolette grafiche, eliminando carta, matite e cel fisici. I disegni venivano colorati digitalmente con riempimenti uniformi o texture, accelerando processi che richiedevano ore di pittura manuale. La composizione digitale, usando software come After Effects o Nuke, sostituiva la camera multiplane. Livelli di grafica venivano impilati virtualmente e animati nello spazio Z simulato. Effetti come sfocatura, correzioni cromatiche, particelle, potevano essere aggiunti proceduralmente senza ridisegnare nulla. Le modifiche diventavano non distruttive. Cambiare un colore o un movimento non richiedeva ricominciare da zero. Don Bluth, animatore tradizionalista, adottò tecnologie digitali per film come Anastasia e Titan Eye, combinando disegni a mano scannerizzati con sfondi e effetti generati al computer. Questa ibridazione cercava di preservare l'estetica artigianale dell'animazione classica beneficiando dell'efficienza digitale. Studio Ghibli di Hayao Miyazaki mantenne approccio prevalentemente analogico fino agli anni 2000. Con disegni su carta scannerizzati e colorati digitalmente ma evitando 3D per personaggi principali. La città incantata, Oscar 2003, rappresentava la transizione, disegni tradizionali compositi digitalmente con occasionali elementi 3D per veicoli o architetture complesse. Motion capture e performance capture. La motion capture registra movimenti di attori reali tramite sensori applicati al corpo. Telecamere infrarosse tracciano marcatori riflettenti posizionati su articolazioni, registrando posizioni tridimensionali con precisione millimetrica. Questi dati vengono applicati a scheletri virtuali, trasferendo movimenti umani naturali a personaggi digitali. Inizialmente usata per animazioni secondarie o creature realistiche, la motion capture evolse in performance capture che cattura anche espressioni facciali mediante telecamere ad alta risoluzione puntate sul viso dell'attore. Centinaia di punti di riferimento tracciano ogni minimo movimento di sopracciglia, labbra, guance, permettendo trasferimento di performance recitativa completa. Il Signore degli Anelli utilizzò performance capture per Gollum, con Andy Serkis che recitava in tuta sensorizzata. Avatar di James Cameron spinse la tecnologia oltre, con sistema proprietario che filmava simultaneamente attore e ambiente virtuale, permettendo al regista di vedere in tempo reale come appariva la scena finale con personaggi, navi e paesaggi di Pandora. Il pianeta delle semi reboot trilogy ha perfezionato performance capture per espressioni facciali simiesche ultrarealistiche, dove Andy Serkis interpretava Cesare con emotività umana tradotta in anatomia scimmiesca. Questa tecnologia sfuma confini tra live action e animazione, creando categorie ibride difficili da classificare. Rendering fisicamente basato e ray tracing. Il realismo visivo della computer grafica è progredito grazie a rendering fisicamente basato, che simula comportamento reale della luce. Invece di illuminazione artificiosa programmata artisticamente, algoritmi calcolano come fotoni rimbalzano tra superfici, assorbiti, riflessi o rifratti secondo proprietà fisiche dei materiali. Il ray tracing traccia percorsi di raggi luminosi dall'occhio virtuale verso sorgenti di luce, calcolando ogni interazione. Questa tecnica, computazionalmente intensiva, produce ombre morbide realistiche, riflessi accurati in superfici metalliche o acquatiche, caustiche luminose, effetti impossibili con metodi di rendering più veloci ma approssimativi. Film come Big Hero 6 e Frozen 2 utilizzano path tracing, evoluzione del ray tracing che simula diffusione globale della luce. Scene illuminate solo da luce ambiente indiretta, come interni tenuemente illuminati da finestre, acquistano realismo fotografico con illuminazione complessa calcolata automaticamente. Dall'algoritmo. GPU moderne e farm di rendering cloud hanno reso accessibili tecniche precedentemente riservate a produzioni hollywoodiane. Software come Blender, gratuito e open source, include motori di rendering ray traced competitivi con soluzioni commerciali, democratizzando produzione di animazione di alta qualità. L'intelligenza artificiale nell'animazione negli ultimi anni, machine learning e intelligenza artificiale stanno trasformando workflow produttivi. Algoritmi di in-betweening automatico generano fotogrammi intermedi tra keyframe disegnati da animatori, riducendo lavoro ripetitivo. Reti neurali analizzano stile di disegno di un artista e lo replicano coerentemente su migliaia di frame. La sintesi di volti e voci tramite deepfake permette animazione facciale realistica partendo da audio. Un attore vocale recita dialoghi e algoritmi generano automaticamente movimenti labiali e espressioni coordinate. Questa tecnologia solleva questioni etiche su autenticità e proprietà della performance, ma accelera produzioni che richiederebbero mesi di animazione manuale. Generative AI come Stable Diffusion e Midjourney producono immagini da descrizioni testuali. Alcuni sperimentano animazioni generate interamente da prompt testuali, sebbene la coerenza tra fotogrammi rimanga problematica. Runway ML e strumenti simili permettono trasformazioni stilistiche in tempo reale, convertendo video reale in stile cartoon o pittorico. Queste tecnologie democratizzano creazione di contenuti animati ma generano dibattiti. Gli artisti tradizionali temono obsolescenza delle competenze artigianali. Questioni legali su copyright di opere generate da AI addestrate su dataset di opere protette restano irrisolte. L'industria sta navigando questa transizione cercando equilibri tra efficienza tecnologica e valorizzazione del talento umano. Animazione contemporanea, diversità stilistica. L'animazione odierna presenta pluralità stilistica senza precedenti. Pixar e DreamWorks producono 3D fotorealistico con texture elaborate e fisica simulata. Sony Pictures Animation esplora stili grafici derivati dal fumetto, come in Spider-Man, un nuovo universo che combina rendering 3D con effetti di stampa a mezzi toni e framerate variabili per estetica da comic book. Netflix e piattaforme streaming investono in animazione adulta con serie come BoJack Horseman, che usa design minimalista e colori piatti servendo narrazioni psicologicamente complesse. Anime giapponesi raggiungono audience globale con produzioni che spaziano da azione shonen a drammi intimisti, mantenendo tecniche di animazione limitata evolute in linguaggio stilistico riconoscibile. L'animazione indipendente prospera grazie a strumenti accessibili. Creators su YouTube e piattaforme social producono serie animate con team ridottissimi o individualmente, raggiungendo milioni di visualizzazioni. Hazbin Hotel e Hell of a Boss, prodotti inizialmente come progetti passion, hanno ottenuto distribuzione mainstream grazie a fanbase costruite organicamente online. La realtà virtuale introduce dimensione spaziale inedita. Animazioni VR immergono spettatori dentro scene tridimensionali navigabili. Quill di Oculus permette di disegnare direttamente in spazio 3D con headset VR, creando illustrazioni volumetriche animate. Dear Angelica, cortometraggio realizzato interamente in VR, esplora questa frontiera narrativa dove lo spettatore controlla parzialmente inquadratura e prospettiva. Produzione sostenibile e sfide ambientali. Il rendering digitale consuma energia massiccia. Farm di server che calcolano milioni di ore di rendering per un singolo film generano impronte carbonio significative. Studi stanno adottando pratiche sostenibili, ottimizzazione algoritmica per ridurre tempi di calcolo, utilizzo di energie rinnovabili per data center, cloud rendering distribuito in regioni con energia pulita. L'animazione tradizionale analogica aveva impatti ambientali diversi, carta, vernici acriliche, acetati. Sebbene fisicamente tangibili, i volumi erano gestibili col riciclo. La transizione digitale ha eliminato sprechi materiali ma ha introdotto consumi energetici nascosti e rifiuti elettronici da hardware obsoleto frequentemente sostituito. Iniziative come Green Production Guide forniscono linee guida per produzioni ecosostenibili. Calcolo dell'impronta carbonica diventa metrica considerata durante pianificazione. Alcuni studi compensano emissioni finanziando progetti di riforestazione o energia rinnovabile, sebbene critici considerino questi offset insufficienti senza riduzione assoluta dei consumi. Il futuro dell'animazione. Convergenze tecnologiche e le traiettorie future suggeriscono integrazione crescente tra animazione, gaming e intelligenza artificiale. Motori grafici real-time come Unreal Engine 5, usati originariamente per videogiochi, producono grafica di qualità cinematografica renderizzata istantaneamente. The Mandalorian utilizza LED walls che mostrano sfondi virtuali generati real-time, permettendo interazione diretta tra attori e ambienti digitali senza green screen. Animazione procedurale, dove algoritmi generano variazioni infinite di movimenti o ambienti da regole parametriche, permette creazione di mondi vasti con risorse limitate. Folla in scene epiche, vegetazione fotorealistica, effetti atmosferici, vengono simulati proceduralmente con dettaglio adattivo basato su distanza dalla camera. La personalizzazione narrativa potrebbe permettere animazioni che si adattano a preferenze dello spettatore. Algoritmi potrebbero modificare dialoghi, ritmo, ending, creando esperienze uniche per ogni visione. Questo richiede produzione modulare con asset ricomponibili dinamicamente, sfidando concezioni tradizionali di opera finita e autorialità. Dai dischi rotanti ottocenteschi alle reti neurali contemporanee, l'animazione ha attraversato rivoluzioni tecniche mantenendo costante una missione: dare vita all'inanimato, trasformare immaginazione in movimento percepibile. Ogni generazione ha ridefinito possibilità espressive ampliando il linguaggio visivo disponibile. Il futuro vedrà probabilmente convergenze inimmaginabili oggi. Ma il cuore dell'animazione rimarrà l'abilità umana di raccontare storie, evocare emozioni e costruire mondi attraverso sequenze di immagini che, nell'illusione del movimento, catturano verità sulla condizione umana impossibili da esprimere altrimenti.